il riassunto delle precedenti puntate. L'Unione Europea conosce due strumenti di legislazione che sono previsti dal trattato. In quanto organizzazione tra Stati, l'Unione Europea si basa su un trattato regolarmente trascritto, ratificato dagli Stati membri. Il trattato istituisce una serie di organi e affida a questi organi un potere sostanzialmente legislativo. Tanto è vero che si parla di atti legislativi. E distingue due tipi di atti legislativi: le direttive e i regolamenti. La fondamentale differenza tra i due, questi due tipi di atto, è che le direttive si muovono secondo uno schema tradizionale. L'organizzazione internazionale fissa obiettivi, vincoli, norme, eccetera, agli Stati, e gli Stati devono attuarle. Ma invece i regolamenti hanno la caratteristica di essere direttamente applicabili negli Stati, per cui sono norme che scavalcano le frontiere dell'ordinamento giuridico e si applicano direttamente negli Stati, nei rapporti tra privati, nonché nei rapporti tra privati e Stato. E questa è la grossa novità. L'ulteriore grossa novità è che la giurisprudenza della Corte di Giustizia, cioè di un organo posto in essere dal trattato istitutivo, ha accettato che i singoli individui possono rivolgersi al loro giudice nazionale per contestare gli inadempimenti degli Stati. Per cui, se voi siete l'imprenditore X e vi aspettate di avere un certo contributo per una certa coltivazione, oppure vi aspettate che le vostre merci non siano gravate da dazi, e trovate la legislazione di uno Stato che non si è adeguata, vi rivolgete al giudice nazionale di quello Stato, che può essere il vostro Stato, ma può essere anche un altro Stato, e chiedete al giudice l'applicazione diretta delle norme comunitarie. E la Corte dice: certo, questo bisogna farlo, perché così come l'Unione Europea rompe le scatole ai privati imponendogli obblighi, voi non potete vendere un mouse se non c'è il bollino europeo, altrettanto conferisce diritti. Una volta che voi avete messo il bollino sul mouse, nessuno vi può impedire la circolazione dei prodotti. Se voi andate a venderlo da qualche parte, poi arriva la Guardia di Finanza e dice: no, questo non è conforme alla legislazione italiana, perché in Italia il mouse deve essere tricolore, voi andate dal giudice e chiedete al giudice l'applicazione diretta della normativa comunitaria. La cosa sorprendente è che questa applicazione diretta della normativa comunitaria non è limitata soltanto al regolamento UE, ma la Corte di Giustizia ha progressivamente esteso l'applicazione a tutti gli atti, innanzitutto i trattati. L'esempio della sentenza Van Gendt-Laws, Van Laws Gendt, oddio mio, intanto so del, si chiama ateriosclerosi, credo, ma non ditemelo. Van Gendt-Laws, il caso era il caso di un'applicazione diretta di una norma di trattato, cioè un privato cittadino va a rivendicare l'applicazione a suo favore di una norma di trattato perché lo Stato membro non l'ha applicata. E questa è la rivoluzione prodotta. Questa produzione questa rivoluzione continua perché finisce con essere applicabile a tutte le norme, anche le direttive. Le direttive nascono non direttamente applicabili. Tanto è vero che quando vi sedete di fronte e uno vi chiede che differenza c'è tra il regolamento UE e la direttiva UE, e UE non è un'esclamazione napoletana ma sta per Unione Europea, la risposta ovvia è: le prime sono dotate di diretta applicabilità, le direttive no. Le direttive obbligano solo gli Stati a perseguire certi obiettivi. La risposta è giusta, ma non sufficiente, perché le direttive possono essere improvvisamente dotate di effetti diretti. Così quando l'internazionalista vi chiede che cos'è un trattato e voi rispondete: il trattato è un accordo tra Stati sovrani e impegna gli Stati stessi sul piano ordinamento internazionale, la risposta è giusta, ma in questo caso scopriamo che la risposta è giusta ma non sufficiente, perché il trattato istitutivo dell'Unione Europea può essere utilizzato dal privato contro gli Stati membri, perché non si sono adeguati, perché non hanno adempiuto a quelle che sono le promesse fatte dal trattato. La prima domanda che ci si pone di conseguenza è: che cosa può avere effetto diretto? Cioè, quali atti della Comunità Europea alla fine possono avere effetto diretto? Questa risposta non la trovate in una sentenza della Corte di Giustizia, ma in una sentenza della Corte Costituzionale Italiana, che è andata oltre a quanto detto la Corte di Giustizia. Eccola qui, il passo interessante è questo: poiché ai sensi dell'articolo bla 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 la Corte di Giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del medesimo trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa di diritto comunitario. Cioè, voi vi rivolgete alla Corte di Giustizia e chiedete: cara Corte di Giustizia, che cosa vuol dire la norma tale? E la Corte di Giustizia emana una sentenza dichiarativa, cioè esplicativa, apparentemente non innovativa, se si limita a dichiarare il significato di quella disposizione, nel senso che la Corte di Giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e per tal via ne determina in definitiva l'ampiezza e il contenuto delle possibili applicative, delle possibilità applicative. Quando questo principio viene riferito a una norma comunitaria avente effetti diretti, vale a dire una norma dalla quale i soggetti operanti all'interno dell'ordinamento degli Stati membri possono trarre le situazioni giuridiche tutelabili, non v'è dubbio che la precisazione e l'integrazione del significato normativo compiuto attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretative. Ho letto un po' veloce perché tanto adesso ve lo spiego. Che cosa sta dicendo? Un passaggio assolutamente cruciale. Sta dicendo che quando la Corte di Giustizia dice che una certa norma comunitaria ha effetto diretto, o ha, come dicono i colti, è self-executing, auto-applicabile, direttamente applicabile, allora questa sentenza della Corte di Giustizia sta dicendoci non novità, ma quello che significa il diritto comunitario. E quindi la Corte di Giustizia può dire che qualsiasi cosa ha effetto diretto, al di là dello schema concettuale per cui solo i regolamenti hanno effetto diretto, la Corte di Giustizia ci può dire che qualsiasi norma comunitaria ha effetto diretto. La normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro territorio senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato. E qui si comincia a palesare il problema: quali rapporti crea il diritto europeo direttamente applicabile, che è effetto diretto, quando entra in contrasto con il diritto interno? Che è il problema che adesso dobbiamo affrontare. Ma per gravi. Il risultato a cui si arriva, un po' per la giurisprudenza della Corte di Giustizia e un po' per la giurisprudenza della Corte Costituzionale, è un risultato di questo tipo. Ci sono atti, fonti atto, che hanno come caratteristica della fonte la diretta applicabilità, e questi sono solo i regolamenti, nonché le decisioni. Le decisioni le mettiamo tra parentesi. Per il trattato solo gli atti che si chiamano regolamento hanno diretta applicabilità. E come vi dicevo, però vedremo in qualche esempio, è il trattato stesso a dire dove si possono fare regolamenti. Per cui quando si parla di agricoltura, lì si possono fare regolamenti perché il trasferimento della competenza normativa all'Unione Europea è fondamentale, è completo. In altre materie invece che sono più periferiche, l'Unione Europea non può fare regolamenti, può fare solo direttive, per cui può rivolgere soltanto norme agli Stati, non ai cittadini. Questo è l'impianto del trattato. Il trattato attribuisce una caratteristica tipologica del tipo dell'atto ai regolamenti e solo ai regolamenti. Però la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha fatto una distinzione ulteriore dentro gli atti, e parlando non più di atti ma di norme, ha detto che tutti gli atti dell'Unione Europea possono avere norme che hanno la caratteristica di essere self-executing, cioè di essere direttamente applicabili. La distinzione è tra atto, disposizione e norma. Torniamo a vecchie categorie delle prime lezioni di corso, vi ricordate il cartello del divieto di sosta come concetto di disposizione, le norme che se ne ricavano. Le norme non sono scritte dal legislatore, il legislatore scrive disposizioni e non le sparge così, le inserisce in alcuni atti. Questi atti sono atti tipici, e l'atto tipico regolamento è dotato di diretta applicabilità. In altri atti ci possono essere disposizioni da cui si ricavano norme self-executing. Non sono più gli atti a essere direttamente applicabili, non potrebbero essere, la direttiva non è direttamente applicabile, ma sono le norme che si ricavano, è un processo di interpretazione. Questo processo di interpretazione ricava da tutto il materiale normativo dell'Unione Europea delle possibili norme a effetto diretto. Per cui è vero che la direttiva si rivolge agli Stati, ma dentro la direttiva si nasconde una norma a cui si può dare diretta applicazione. Vi faccio un esempio così lo capite, perché su questo poi si scrivono molte cose banali, soprattutto da chi non è molto abituato a ragionare da giurista. Prendete la, cosa vi parlavo, la direttiva da tosaerbe, sul tosaerbe, no? La direttiva sul tosaerbe diceva: per fare un tosaerbe tu devi rispettare le seguenti caratteristiche, oppure per fare una tavoletta di cioccolata tu devi seguire questi contenuti minimi, nonché questi obblighi di etichettature. Va bene, questa è una direttiva che obbliga lo Stato a costituire procedure, controlli, bollini, ogni Stato si organizza, ma il principio è che quella è una normativa che regola il mercato e che tutti i tosaerbe o tutte le tavolette di cioccolata che hanno quelle caratteristiche possono contenere nella propria etichetta la scritta tosaerbe o cioccolata e dire di essere conformi alla normativa europea. Ok? Poi c'è un'ultima norma che dice: i materiali che corrispondono a queste caratteristiche hanno libera circolazione in Europa e nessuno Stato può ostacolarne la commercializzazione. Sapete qual è stata la conseguenza di queste direttive? La conseguenza, che poi i meccanismi sono un po' cambiati, è stata esplosiva, naturalmente a danno dell'Italia, perché noi siamo scemi e di conseguenza siamo stati gli ultimi ad adeguarci. Voi avete imprenditori che fanno tosa erba e se siete un imprenditore danese, svedese o tedesco, avete un'amministrazione che nel giro di 5 giorni vi mette il bollino sul vostro prodotto. Lo controlla, dice conforme, mette il bollino e i camion partono per l'Europa a diffonderlo. Se siete un imprenditore italiano, vi rivolgete alla Camera di Commercio e dite: avrei bisogno del bollino. La Camera di Commercio risponde: ah, allora poi telefono al Ministero. Il Ministero è occupato, poi è libero ma non risponde nessuno. Poi quel giorno è un giorno di sciopero, oppure c'è una riunione per la formazione. Allora rivolgete la Regione, la Regione risponde: ah, ci mettete 6 mesi a capire a chi rivolgersi. L'ufficio non è costituito, nel frattempo il vostro mercato è riempito di prodotti che vengono da fuori frontiere e lo Stato italiano non c'ha modalità per opporsi, perché se si opponesse violerebbe la direttiva. Voi imprenditori italiani non riuscite a far partire i vostri camion perché non avete le carte bollate per poter commercializzare il vostro prodotto. Il risultato di questo tipo di legislazione è stato mettere in concorrenza non più i produttori soltanto, ma le amministrazioni, per cui gli imprenditori italiani hanno scontato e continuano a scontare tutti i ritardi di una macchina burocratica un po' stupida. Questo è il problema. La concorrenza bisogna essere agguerriti, ma se il vostro paese non si agguerrisce, voi non riuscite a fare la vostra parte sul mercato. Queste direttive non erano direttive direttamente applicabili, non c'era nulla direttamente applicabile. Quello che era direttamente applicabile era una norma implicita in questa direttiva, e cioè il divieto per gli stati di ostacolare la commercializzazione dei prodotti conformi. Per cui l'Italia non poteva dire: io non sono ancora pronta, ritardiamo 6 mesi l'entrata in vigore della direttiva. Non lo può fare, perché l'imprenditore che arriva al Brennero e vuole importare la cioccolata può andare dal giudice e impugnare il rifiuto di commercializzazione di quei prodotti in Italia. E il giudice che fa? Questo è il problema. Il giudice dice: ma quella è una direttiva, non è obbligatoria, non è direttamente applicabile. Si rivolge alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia risponde: sì, la direttiva dà agli Stati degli obblighi di attuazione, ma contiene una norma che è direttamente applicabile, che è il divieto. I divieti non hanno bisogno di attuazione, no? Se uno dice: evitato fumare, non è che poi ci deve essere un regolamento che specifica cosa vuol dire fumare e così via. Il divieto di fumare è tassativo, non c'ha elementi di attuazione, per cui può essere direttamente applicabile. E questo è quello che ha detto la Corte di Giustizia. Ha detto: quando una norma è chiara, precisa e incondizionata, allora è direttamente applicabile dal giudice. Ora, una norma chiara è un mistero della fede, perché le norme non sono mai chiare, e il linguaggio non è chiaro, no? Il linguaggio è pieno di fregature, di complessità. La precisione di una norma non è neanche un mistero della fede, è una sciocchezza, ma quello che vuol dire la Corte è che la norma che è chiaramente riferibile a fattispecie, quello che è fondamentale è il carattere incondizionato, cioè la norma deve essere completa e non avere bisogno di atti di attuazione. Io qui ho messo una suggestione, che qui si parla di separazione dei poteri, Perché si parla di separazione dei poteri? Perché se voi vi rivolgete al giudice e chiedete al giudice di applicare una norma, il giudice lo può fare solo se il precetto da applicare non è condizionato a un atto di attuazione del potere politico amministrativo. Perché se no violerebbe l'attribuzione di altri poteri dello Stato. Il giudice può applicare norme che hanno il formato della norma applicabile, che è chiaramente una tautologia. Un divieto è chiaramente applicabile. Questo è stato affrontato da una famosa sentenza della Corte di Giustizia, data contro l'Italia, sentenza Frankovic, che riguardava una direttiva emanata dall'Unione Europea per creare un ammortizzatore sociale per le imprese in via di ristrutturazione. E questa direttiva diceva che gli Stati sono tenuti a organizzare un certo tipo di intervento a sostegno dei dipendenti che sono messi, non diremo in cassa integrazione, ma in esubero dalle imprese. Chiaro? Questa non era una norma direttamente applicabile, perché lo Stato doveva intervenire dicendo chi è che si occupa di questa cosa, si occupa il Ministero, si occupa le Regioni, si occupa l'INPS, eccetera. Quanti soldi vengono dati, con quali condizioni, quali sono le coperture finanziarie? Tutte queste sono decisioni che spettano al potere politico amministrativo. Bisogna fare una legge di attuazione, o quantomeno, che so io, un regolamento di attuazione. Lo Stato è libero di scegliere i mezzi per attuare la direttiva. L'Italia non l'aveva attuata, tanto per cambiare, per cui Frankovic e insieme ad altri licenziati da un'impresa in ristrutturazione del Veneto si rivolse alla Corte di Giustizia tramite il giudice nazionale, cioè disse: la mia impresa ricade nella categoria prevista dalla direttiva, io chiedo una provvidenza che mi è stata promessa dalla direttiva. Il mio Stato non ha attuato la direttiva, posso io chiedere l'applicazione diretta? Posso io andare dal giudice e chiedere al giudice l'applicazione diretta di quella direttiva? E la Corte di Giustizia ha risposto no, perché non è una norma incondizionata, anzi qui c'è un chiaro condizionamento, è lo Stato che deve intervenire. Poi ha aggiunto un'altra cosa, che è stata un'altra piccola rivoluzione, tanto è vero che la sentenza Frankovic è rimasta un punto di riferimento della letteratura sull'Unione Europea, e cioè ha detto: se lo Stato non ha adempiuto, lui è responsabile, e non è responsabile solo nei confronti dell'Unione Europea, che di conseguenza può procedere con una procedura di infrazione bla 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 e arrivare a una sanzione, ma è responsabile anche nei confronti dei cittadini a cui è stato promesso il beneficio. Per cui lo Stato italiano, per la prima volta della sua storia, è stato condannato a risarcire il danno prodotto dal potere legislativo, cioè della mancante attuazione di una norma comunitaria. Non esisteva un precedente in Italia di responsabilità del legislatore, e questa responsabilità del legislatore è stata introdotta con la sentenza Frankovic, dicendo, e la prosecuzione della sentenza Van Gendel Laws, dicendo: così come l'Europa ti pone degli obblighi, ti pone dei diritti, questi diritti sono garantiti anche contro lo Stato che non si adegua. Se il mancato adeguamento a una direttiva o una norma comunitaria può essere superato dall'applicazione diretta di una norma, che deve essere però incondizionata, allora abbiamo l'effetto diretto. Il cittadino chiede l'applicazione diretta. Se invece questa norma non è incondizionata, allora scatta il danno. Il cittadino può chiedere allo Stato di risarcirgli il danno prodotto dalla sua inerzia. Capite che castello giuridico ha creato la giurisprudenza della Corte di Giustizia rispetto a quello che era lo schema del trattato, no? Rapporto tra gli Stati, se uno Stato non adempie, gli altri gli possono fare una procedura di fronte alla Commissione e poi di fronte alla Corte di Giustizia. Trasferire il diritto comunitario ai privati, dicendo che i privati se ne possono giovare direttamente, ha significato fare, come diceva la sentenza Van Ghent dall'altra parte, i cittadini i custodi del diritto europeo. Il diritto europeo è custodito dai cittadini, la sua effettività è garantita da noi, perché ogni volta che noi possiamo giovarci di qualcosa, ecco, l'arma è andare alla Corte di Giustizia, ma la Corte di Giustizia non si va direttamente. Ci sono dei casi, ma lasciamo perdere, sui diritti di diritto dell'Unione Europea. Alla Corte di Giustizia si va tramite l'intercapedine della propria giurisdizione o della giurisdizione dello Stato contro cui si agisce. Per cui è l'avvocato della parte che deve avere l'intelligenza e soprattutto la cultura, e vi assicuro che questo è un dramma, perché i nostri giuristi ancora non sanno che esiste il diritto dell'Unione Europea. 3 anni fa forse, ho fatto parte della commissione d'esame di Stato per avvocato, sono andato a Venezia perché ho concordato di farlo durante il periodo della mostra del cinema, per cui ci stavo bene, e io dovevo interrogare in diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto dell'Unione Europea. Nessuno dei concorrenti aveva idea, ma neanche la pallida idea di questi meccanismi, ma neanche nessuno dei commissari, avvocati, magistrati di lungo corso. Per loro il diritto comunitario è ancora una cosa di cui avevo sentito parlare. Fantastico, eh? Voi vi domandate perché l'Italia è in difficoltà in Europa. È in difficoltà perché non è nota. Non è nota. Ancora adesso, se voi andate a parlare con l'ordine degli avvocati, scoprirete che il diritto dell'Unione Europea è considerato, come il diritto nazionale, una materia culturale. L'importante è il processo civile e il processo penale. I 4 codici, quello è la base. 4 codici sono i 4 codici di una tradizione nazionale del diritto che ormai non c'è più. Sono in ritardo micidiale. E questo purtroppo si riflette non tanto sulla loro capacità, ma sui nostri diritti, perché se noi non abbiamo giudici capaci di masticare il diritto europeo e capire come funzionano questi ordinamenti, capite che siamo privi di uno strumento di tutele. È folle. Ma fanno errori che sono micidiali, perché per esempio uno degli assi portanti della teoria degli effetti diretti è questo. L'effetto diretto non è una conseguenza automatica di un certo tipo di disposizione. L'effetto diretto si produce se un privato rivendica un diritto basato su diritto europeo, per cui c'è un andamento verticale dall'individuo all'Unione Europea. Può essere usato soltanto in questa direzione. È una sanzione dello Stato che non ha adempiuto. Lo Stato non ha adempiuto a un suo obbligo e, applicando un vecchio principio broccardo latino, per cui nessuno può giovarsi del proprio atto illecito, che è un vecchio principio di civiltà di diritto, nessuno può giovarsi del proprio atto illecito, neanche lo Stato può avere giovamento dal proprio illecito comunitario. Non può difendersi in giudizio dicendo: tu rivendichi un diritto, ma io non ho attuato il diritto comunitario, per cui il tuo diritto non c'è. È questo il meccanismo. La Corte di Giustizia dice: tu non hai attuato il diritto? Bene, sei responsabile. E non sei responsabile solo nei confronti dell'Unione Europea, sei responsabile anche nei confronti dei cittadini, che di conseguenza possono rivendicare l'applicazione del diritto, oppure, se questo è condizionato da comportamenti di autorità, possono chiedere il danno. Capite qual è il meccanismo? E questo è esplicito. Ciò nonostante, giudici autorevoli queste cose non le sanno. Ma giudici anche, esiste nella giurisprudenza della Corte di Giustizia il caso Berlusconi. Berlusconi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, aveva favorito, approvato, fatto approvare la famosa legge che eliminava il reato di falso in bilancio, che per pura combinazione lo riguardava. I giudici di Milano hanno pensato che questa legge fosse in violazione del diritto comunitario e hanno sollevato una questione pregiudiziale per sapere se il diritto comunitario potesse essere invocato contro questa legge, in base a un effetto diretto. E la Corte di Giustizia ha risposto: caro, ma benché Berlusconi sia capo del governo, è un cittadino privato in un processo penale. Tu stai chiedendo l'applicazione con effetto diretto a danno di un cittadino privato per il comportamento del suo Stato. Questo è rovesciare completamente il castello. Semmai poteva essere Berlusconi a rivendicare una norma a effetto diretto, ma non tu che sei ufficiale dello Stato, procura della Repubblica, tribunale, non potrai essere tu a chiedere l'effetto diretto di una norma non attuata o male attuata a danno del cittadino. C'è una sezione della Cassazione, sto parlando della Cassazione, cioè della Suprema Corte, come si dice in gergo, no? Questa eccellentissima Suprema Corte, si rivolge così alla Cassazione, una sezione della Cassazione civile che si occupa del diritto tributario, che è considerato, come dire, il buco nero della Cassazione, a quanto ne so, che sistematicamente applica le direttive comunitarie a danno dei contribuenti. Cioè, invece che a favore dei contribuenti, come sarebbe il meccanismo dell'effetto diretto, a danno dei contribuenti. La Cassazione. Perfino l'ufficio del massimario della Cassazione gliel'ha fatto osservare con un'apposita memorietta. Io ci ho fatto una nota, un giorno che l'ho scoperto, ci ho fatto una nota dicendo: questi sono impazziti. Nessuno mi ha risposto, non solo, ma i miei colleghi tributaristici. Ah sì, in effetti. Come in effetti? Voi, i tributaristi in Italia, fanno tutti gli avvocati salvo uno, che è Adriano Di Pietro, che insegna a Bologna. Tutti gli altri sono professionisti. E loro tollerano che i loro clienti subiscono questo trattamento in Cassazione. Ma come mai? Ma che cosa hanno studiato l'università queste? Non diritto dell'Unione Europea. Capite? Per cui uno, prima di rivolgersi all'avvocato, dovrebbe fargli un esame. Posso fare alcune domande? È impressionante questo, perché veramente, praticamente si tarpano strumenti di difesa dei diritti estremamente importante. Questa è una slide fresca di giornata, ancora calda, e riguarda il meccanismo con cui si produce una norma self-executing, e qua si apre uno secondo scenario importante. Naturalmente non palesemente espresso in nessun manuale che io conosca. Come si produce la norma self-executing? Poi vi devo spiegare che cosa succede delle norme interne che si scontrano con la norma self-executing, ma tanto vi spiego il meccanismo. Questa è una sentenza recente, vedete, che è 27 marzo 2014, caso Ruffer. Domanda, vi ho messo in contrapposizione la domanda e la risposta. Se gli articoli 18 e 21, andiamo a vedere gli articoli 18 e 21. 18 dice: nel campo di applicazione dei trattati, senza pregiudizio, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Punto. Principio di eguaglianza. L'articolo 21 dice: ogni cittadino ha diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Okay. Due principi generalissimi. Se voi chiedeste a i progenitori che hanno scritto queste norme, perché queste sono le norme del Trattato di Lisbona, ma erano scritte già nel Trattato di Roma, se mai avrebbero pensato che avrebbero avuto questa, non faccio condizionale, aggiuntivo, insomma, un esito del genere, vi avrebbero, terzo condizionale, guardato come dei pazzi. Perché sono classici principi generali. Bene, allora la domanda è se questi due principi generali debbano essere interpretati nel senso che ostacolano una normativa nazionale, quella italiana, che riconosce il diritto di utilizzare nei processi civili pendenti di fronte in un ente, che abbiano sede in un ente locale determinato di tale Stato, provincia di Bolzano, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato, il tedesco, solo ai cittadini di quest'ultimo residente nel medesimo ente locale. Il problema è, nella provincia di Bolzano c'è, per legge, la possibilità di difendersi in tribunale in lingua tedesca. Qual è il caso? Che il signor Lüffer non è un mio compatriota sudtirolese, ma è invece un cittadino, non so se austriaco o tedesco, che capita in provincia di Bolzano, e quando va, gli avranno dato una multa non so per che cosa, quando va davanti al giudice e vuole difendersi in lingua tedesca, gli dicono no, tu non sei cittadino della provincia di Bolzano, per cui ti devi difendere in lingua italiana. Fantastico. Furbi, anche, proprio lungimiranti. Allora il giudice solleva la questione e chiede alla Corte di Giustizia se questa normativa contrasta con i principi generalissimi di vieto di discriminazione in base a nazionalità e libera circolazione. La Corte fa una motivazione anche molto corta e questa è la risposta. Gli articoli 18 e 21 devono essere interpretati nel senso che ostano, questa classica espressione, ostano o non ostano, a una normativa nazionale come quella di cui trattasi, che riconosce il diritto di utilizzare nei processi civili pendenti, ecc. Così si è prodotta una norma a effetto diretto. Il giudice nazionale avrebbe potuto produrla da sé, questa norma, però ha un certo quale problema, perché produrre questa norma significa disapplicare le norme interne. Può un giudice disapplicare le norme interne? Per evitare di affrontare questo problema di cui vi parlerò dopo il caffè, il giudice ha scelto un'altra strada, ha sollevato una questione pregiudiziale. La questione pregiudiziale è descritta dal trattato come una questione di interpretazione delle norme europee. Non è possibile impugnare una legge interna alla Corte di Giustizia, perché la Corte di Giustizia non valuta la legittimità delle leggi nazionali. Dice che cosa significa la normativa europea, ma non lo dice in astratto, anche perché l'interpretazione in astratto è quella che fanno i giornalisti quando cercano di capire qualcosa scritto nella legge. L'interpretazione, questo scolpitevelo nella vostra testolina ancora in fase di formazione, spero, l'interpretazione non si stacca dall'applicazione. Un giurista non interpreta le leggi così. Certo, può essere che il sabato pomeriggio, preferendo fare questo piuttosto che andare a fare la spesa, si prende la Gazzetta Ufficiale, legge le leggi, non ho mai visto uno passare i sabati così, e dica cosa vorrà mai dire questa legge, e la sta interpretando. Ma la sta interpretando come la farebbe chiunque. Un giurista interpreta le leggi in vista della loro applicazione. Allora, quando il giudice solleva una questione pregiudiziale, non gli sta chiedendo dimmi vagamente, genericamente, che cosa significa questa disposizione. La Corte stessa gli dice tu mi devi spiegare qual è il caso. Me lo devi spiegare come se fosse un caso oggettivo. Non mi cominci a dire il signor Mario ha inseguito la signora Anna, eccetera, no? Tu devi dire, è possibile che si applichi una legge sull'uso di una lingua tedesca solo a chi è residente in quella provincia e non chiunque altro sia di madrelingua tedesca? Questo è il quesito. E in termini di un quesito così falsamente generale, per che non è un quesito generale sul principio di eguaglianza, è legato alla fattispecie, proprio e sulla fattispecie, parola chiave fattispecie, la Corte risponde se è compatibile o non compatibile, se osta o non osta, e se dice che non osta, tutto a posto. Se dice che osta, sta dicendo che quella norma interna non è compatibile con il principio comunitario. E a questo punto il giudice ha prodotto una norma self-executing. L'hanno prodotta loro. Una catena di messaggi e di colloqui, di scritture, di questioni e risposte fra il giudice nazionale e il giudice comunitario. E quello è il meccanismo di produzione di norme self-executing che possono derivare da regolamenti, da trattato, da direttive, da decisione, ma poi finiscono con derivare dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Sono i giudici, il complesso dei giudici comunitari, che è fatto dal giudice nazionale e dai giudici dell'Unione Europea. Per questo è allarmante che i giudici nazionali non conoscono il diritto dell'Unione Europea, no? È molto allarmante. E dopo il caffè vediamo anche perché questo si riflette sulla instabilità dell'ordinamento interno.